Enzo Maiorca ha imparato a nuotare a 4 anni e presto ha cominciato ad andare sott'acqua, anche se, per sua stessa ammissione, ha sempre avuto una gran paura del mare. Suggestionato dai record dei grandi apneisti, decide di entrare in competizione e si impegna con tutte le forze per strappare il titolo di uomo che è andato più in profondità negli abissi marini. Nel 1960 tocca i meno 45 metri e lo stesso anno i meno 49. È l'inizio di una grande sfida tra l'uomo e il mare, che lo vedrà sulla scena per 16 anni, fino al 1976, anno in cui abbandona l'apnea. Nel 1988, per le proprie figlie Patrizia e Rossana, entrambe celebri apneiste, raggiunge il suo ultimo record, meno 101 metri. Vegetariano dichiarato, grande amante degli acquatici e difensore dei mari, è stato anche autore di alcuni libri. Enzo Maiorca racconta alla redazione di Restiamo Animali un episodio, un incontro che ha cambiato le sue abitudini e, più importante, che ha stravolto la sua prospettiva di animale uomo.
Io le volevo chiedere, questa esperienza che lei ha fatto come subacqueo per tutta la vita, quindi la sua grande dimestichezza con il mondo sottomarino, poi ho letto da qualche parte che a un certo punto della sua vita è successa una cosa per cui lei ha attaccato al chiodo il suo fucile subacqueo. Perché? Sì. Che cosa è successo?
Perché quello era il periodo in cui pescavo, quindi era il 1967, ed ero un accanito pescatore subacqueo.
Lei stava già anche facendo sport, stava già facendo apnea?
Nel contempo facevo anche il record. Se non che un bel giorno di quel settembre del 67 mi è capitato, ero in apnea, di sparare una cernia. La cernia si è arroccata dentro la sua tana con l'aiuto delle sue possenti mandibole che usa allargare nella tana in modo che il pescatore, anche se tira con tutte le sue forze, non riesce a tirarla fuori. La cernia era una grossa cernia che si è rivelata anche essere molto combattiva.
Lei l'aveva colpita? Era colpita in quel momento o non ancora?
No, l'avevo già colpita, certo. Io ero in apnea, la profondità era relativa perché si era nuotato un 14-15 metri. Però lei era un pesce, io ero un uomo immerso in un ambiente che non era il mio. E allora, dopo aver lottato contro la cernia da sconfitto, ho cercato di rendermi conto di come questa cernia fosse incastrata nella tana per eventualmente agire contro le sue stesse mandibole. E ho passato il palmo della mia mano destra lungo la sua gola, chiamiamola così, verso il suo ventre. Arrivato a un certo punto nel far questa manovra, la cernia ha scagliato contro il palmo della mia mano destra il suo cuore, ed era un cuore che io ho sentito pulsare terrorizzato, impazzito dalla paura. Non mi era mai capitato di sentire fino allora un cuore di pesce terrorizzato. Quella volta l'ho sentito e quella volta, per la prima volta nella mia vita, ho capito che fino ad allora mi ero comportato da barbaro sul fondo del mare, perché avevo distribuito morte in un ambiente in cui la morte alligna abbondante, però per necessità di sopravvivenza. Io non dovevo sopravvivere con quella cernia, perché il mio mangiare in superficie l'avevo. Il mio cibo l'avevo, quindi non mi serviva per vivere né per sopravvivere, era soltanto il gusto balordo di arrecare morte in un ambiente che io amavo e amo immensamente, il mare.
Prima di quel momento lei come li vedeva i pesci? Cioè quella stessa cernia, se lei non avesse toccato il suo cuore, come la vedeva, come la sentiva, come la percepiva?
Mi era assolutamente indifferente. E la percepivo inserita in quell'ambiente splendido che allora era il mare, la percepivo come bellezza. Nonostante questo, io ero disponibile a sparare alla bellezza, perché ero talmente accanito nella mia vanità di uomo che doveva distribuire vita e morte sul fondo del mare, che non valutavo che cos'è che fosse, era un animale da abbattere.
Lei si sentiva alla pari con la cernia quando pescava, prima di questo momento, perché riteneva che comunque, per quanto armato, il suo sforzo di apnea la mettesse in ogni caso in una sorta di squilibrio, di forze rispetto ai pesci, o cosa?
Io ritenevo allora che l'uomo, in apnea fosse inferiore al pesce, tant'è che io dicevo sempre che invidiavo ai pesci il divino dono delle branchie, ma in realtà coloro che erano in stato di inferiorità, nonostante le branchie, erano i pesci, perché l'uomo già allora aveva tali e tanti di quegli strumenti che poteva far pagare ai mitici abitanti del mare la loro supremazia.
Eppure il danno che può procurare un uomo in apnea, per quanto munito di fucile, non ha niente che possa equivalere a quello che combinano certi pescherecci moderni.
Io sono d'accordo con lei, ma non soltanto i pescherecci, basta pensare alle industrie che indiscriminatamente scaricano in mare tutto ciò che lavorano. Basta pensare agli scarichi fognari, ai pescatori professionisti, alle reti a strascico, ai pescherecci giapponesi, e navigano con al seguito il peschereccio officina, perché una volta che pescano 1.000 o 2.000 tonni, non si meravigli dei numeri, ma è così, questi tonni vengono massacrati subito nel peschereccio officina, tagliati a fette e subito messi sotto olio.
Come ha cambiato la sua vita, il suo rapporto con gli animali, col mare, ma anche nel suo quotidiano, questa esperienza del cuore della Cernia?
Alla base del tutto, alla base della mia vita, c'è un credo, ed è quello di non arrecare sofferenze ai miei simili. E per simili intendo cani, gatti, buoi, pesci, uccelli e via dicendo.
Regno animale, quindi.
Regno animale, ma perché l'uomo che cos'è?
È un animale. Infatti la nostra trasmissione si intitola Restiamo animali.
È bellissimo.